fuori per dimissioni, non per revoca, per cui non c'era nessuna volontà di danneggiare nessuno. Vengo alle questioni che attengono alla campagna elettorale. Io mi permetto di utilizzare un linguaggio piuttosto forte, però vorrei che si capisse che cosa voglio dire con questo linguaggio forte. Sindaco, mi permetto di dire che mi sento antropologicamente diverso dalle persone che si comportano in questa maniera. Mi sento antropologicamente diverso da chi negli incontri pubblici ti riconosce competenza, lealtà, correttezza e nelle case private ti dipinge come una sorta di mostro. Antropologicamente diverso per me non significa che mi sento superiore a che sia, significa semplicemente che mi sento diverso nei comportamenti e nel costume. Come anche, lo diceva prima il mio caro amico Vito Lorusso, pressione ed intimidazioni che sono stati fatti su sostenitori della mia lista e su candidati della mia lista durante la campagna elettorale. Sindaco, mi permetto di dire che sono cose che dovremmo scongiurare. La nostra comunità con questi comportamenti la facciamo indietreggiare. Sindacalisti che fanno questa cosa nei confronti dei lavoratori o disoccupati non fanno il mestiere del sindacalista, fanno il contrario. Il sindacalista ha per funzione la difesa dei diritti dei lavoratori, non l'intimidazione. Sono cose che faremmo bene a denunciare pubblicamente e a distaccarcene da questi comportamenti. Questo ovviamente non mi esime dal dire che io in prima persona e conseguentemente la mia lista ha avuto una sonora sconfitta elettorale. Onore al merito, devo riconoscere che siete stati più capaci, più costanti, avete dato impressione di essere più gruppo e per cui avete vinto. Alla fine, devo dire, anche onorevolmente le elezioni. Ma fatto questo riconoscimento, vorrei però collegarmi a quanto diceva il mio caro amico Vito Lorusso prima. Sindaco, il Paese, e lo dicono i numeri, non lo dicono gli oppositori o la minoranza, è in una decadenza paurosa da almeno 10 anni e di questa decadenza dobbiamo allarmare i cittadini. Guardate, il Comune di Avigliano, nelle comunità ricche, questi sono sintomi significativi e denotano sempre manifestazioni di decadenza che dureranno nel tempo. Il Comune di Avigliano perde popolazione ed invecchia la sua popolazione in una maniera veramente incredibile da oltre 10 anni. Il Comune di Avigliano nel 2001 aveva una popolazione superiore ai 12.000 abitanti, adesso ha una popolazione inferiore agli 11.700 abitanti. Badate bene, questo succede con un notevole incremento di stranieri. Lo sapete che ci sono centinaia e centinaia di stranieri presenti sul Comune di Avigliano. E non è solo una questione di nati che sono inferiori di numero a chi deceda e decessi, è una questione di abbandono del nostro comune. Sono dati che ci dovrebbero far allarmare e sono dati, signor Sindaco, che dovrebbero costringerci, non costringere gli amministratori, costringere tutti a dare un forte allarme e a chiamare la nostra intelligenza e le nostre forze produttive a raccolta per vedere come invertire questa tendenza. Tutto ciò succede, signor Sindaco, quando piccoli comuni come il comune di Ruoti stanno incrementando la popolazione. Tutto ciò succede mentre la regione Basilicata, è vero negli ultimi 2 o 3 anni, sta incrementando di qualche centinaio di abitanti e di qualche migliaia di abitanti in questi ultimi anni. Quindi è una controtendenza che noi non riusciamo ad agganciare. Quali possono essere le ragioni di quello che sta accadendo? Le ragioni di quello che sta accadendo, secondo me, sono dovute ad una marginalizzazione della politica, al fatto che non si pensa più o perlomeno prevalentemente alla polis, alla città, ma si pensa al particolare. Un esempio lo voglio dare con uno degli ultimi scampoli elettoralistici della tua giunta. Nel mese di marzo, l'ho scoperto qualche giorno fa, e badate, ho mandato questa delibera a diversi segretari comunali per capire cosa ne pensavano. Nel mese di marzo la giunta ha conferito un incarico ad un'associazione, badate bene, per redigere progetti, valutare i progetti, quindi ad un'associazione non riconosciuta, per redigere progetti e valutare progetti da candidare ai fondi comunitari. Ma che cosa significa una cosa del genere? Dove finiscono gli ordini professionali, i singoli professionisti, ma anche le altre associazioni, dove finiscono? Noi in tutte le occasioni pubbliche dove incontriamo le associazioni ci vantiamo di questa ricchezza delle associazioni, di un numero stratosferico di associazioni, di una fervida attività che fanno le associazioni. Come affidiamo l'incarico a questa associazione? In maniera esclusiva, senza un minimo di evidenza pubblica, senza nemmeno aver affisso per 5 giorni, 10 giorni un invito nell'albo pretorio alle altre associazioni o agli altri. È discutibile il fatto che si affidi un incarico del genere ad un'associazione. Sapete che cosa mi hanno detto i segretari comunali che ho interpellato, chiedendogli se c'era qualche, come dire, delibera simile in altri comuni d'Italia? Mi hanno detto: se vuoi cercare qualcosa, cerca tra i comuni della Sicilia, della Campania e della Calabria. Io ho cercato, non ho trovato nulla. È una delibera di una originalità veramente incredibile, ed è una delibera che, a dire di questi segretari comunali, al primo incarico che verrà conferito finirà nelle mani dell'autorità anticorruzione, perché praticamente si affida all'associazione la possibilità di dare incarichi di progettazione invece del comune. È una sorta di appalto. Perché dico che la politica ha poca importanza e ha importanza il particolare? Perché si delega ad un'associazione, che è comunque un organismo privatistico, a fare delle scelte in luogo dell'ente pubblico. Si appalta ai privati la scelta dell'interesse pubblico. È una cosa di una gravità inaudita. E vi invito a riflettere caldamente su questa cosa e a valutare la possibilità di revocare una delibera del genere. È una delibera che al momento opportuno scatenerà gli ordini professionali e ci farà, come dire, cadere ancora più in basso di dove siamo. Questo semplicemente per fare un esempio della marginalizzazione dell'attività politica nell'ente pubblico. Vorrei però concludere con una nota positiva, perché sui singoli argomenti avremo occasione di cimentarci nel corso della consiliatura. Questa nota positiva la vorrei leggere da una scuola di politica intitolata ad Alcide De Gasperi, che prende in considerazione le elezioni amministrative dei piccoli comuni. L'aver ricevuto un chiaro mandato dagli elettori porta, in molti casi, la maggioranza ed il suo sindaco a ritenersi sciolti dal vincolo della necessaria dialettica politica con i componenti della minoranza, se non addirittura a disconoscerne il ruolo istituzionale di vigilanza critica sull'esercizio delle funzioni di governo. Un'espressione che capita spesso di sentire, soprattutto nelle realtà locali di minori dimensioni, è che la minoranza, con le sue critiche e la sua opposizione, spacca la comunità, quasi che l'espressione del dissenso sia da considerare più un affronto alla pretesa omogeneità della volontà politica che una risorsa necessaria per il dibattito democratico. Questo atteggiamento, che porta a forme di sprezzante rifiuto con le quali la maggioranza ostenta di non degnarsi neppure di discutere gli argomenti dell'opposizione, finisce per tradire la ragion d'essere degli organi collegiali rappresentativi, nei quali devono potersi confrontare le diverse visioni e le diverse opinioni sulle questioni oggetto di decisione. Così continua questa riflessione con una citazione di Piero Calamandrei, che, come sapete, è stato uno dei più grandi giuristi italiani, ma soprattutto uno dei padri costituenti. Era uno che di democrazia se ne intendeva. Per far funzionare un Parlamento, ma io ovviamente il confronto lo faccio con questo organo collegiale, con il Consiglio Comunale, bisogna essere in due, una maggioranza ed una opposizione. La maggioranza bisogna che sia una libera intesa di uomini pensanti, tenuti insieme da ragionate convinzioni, non solo tolleranti, ma desiderosi della discussione e pronti a rifare alla fine di ogni giorno il loro esame di coscienza, per verificare se le ragioni sulle quali fino a ieri si sono trovati d'accordo continuino a resistere di fronte alle confutazioni delle opposizioni. Se la maggioranza si crede infallibile, solo ha per sé l'argomento schiacciante del numero, non è più una maggioranza parlamentare, ma si avvia a diventare una società corale, del tipo di quella che durante il fatidico ventennio dava i suoi concerti nell'aula di Montecitorio. Chi dice che la maggioranza ha sempre ragione dice una frase di cattivo augurio. Il regime parlamentare, a volerlo definire con una formula, non è quello dove la maggioranza ha sempre ragione, ma quello dove sempre hanno diritto di essere discusse le ragioni della minoranza. Concludo così il mio intervento. Buon lavoro.
Grazie, consigliere Pace. Ci sono altri interventi? Consigliere Pace, prego. Pace Antonio.
Sindaco, colleghi consiglieri, cari concittadini, il primo consiglio comunale è, al netto dei ruoli di ognuno di noi, sempre un giorno importante. Io l'ho sempre paragonato un po' a un giorno di festa della comunità. Un giorno importante perché segna l'inizio di una nuova consiliatura, un giorno segnato dall'entusiasmo e da tanti buoni propositi. L'esito delle ultime consultazioni elettorali ha rinnovato a lei, sindaco, e alla sua maggioranza la fiducia e con essa l'onere e l'onore di amministrare la nostra comunità. Una fiducia che le è stata riconosciuta con voto popolare dall'esito insindacabile. Una fiducia segnata da 3.267 preferenze che ha scelto la continuità della sua azione amministrativa, giudicando il suo operato della scorsa consiliatura come positivo. Un percorso che, come lei stesso lo ha definito durante la fase preelettorale, meritevole di continuità e di essere portato a termine. Mi deve permettere però non certo per voler rovinare quest'area di festa, alcune considerazioni che voglio fare in assoluta tranquillità, ma con altrettanta schiettezza. La sua seconda consiliatura nasce con un voto popolare che per la prima volta non rappresenta